Bene, oggi studieremo, leggeremo commentando insieme, questo per allargare, no? Si vede? L'esortazione apostolica, post-sinodale, è Christi Fideles Laici. Una esortazione apostolica è un documento che proviene sempre dal Santo Padre, dal Papa. E l'esortazione apostolica post-sinodale è dopo un sinodo. C'è stato un sinodo sui laici. E questo sinodo è centrale, fondamentale, proprio nella vita della Chiesa. E Papa San Giovanni Paolo II, a conclusione del sinodo del 87, il sinodo è iniziato il 1 ottobre ed hanno concluso il 30 ottobre del 1987. Alla fine del sinodo, quindi dopo il sinodo, il Papa ha scritto l'esortazione apostolica. L'esortazione apostolica post-sinodale è sempre il riassunto di ciò che è stato detto durante il sinodo. Cos'è un sinodo? Sinodo, credo averlo detto una volta qui, no? Viene dal greco synodos, camminare insieme. Voi potete notare che Papa Francesco dice molto spesso camminare insieme. Bene, ecco, sinodo, synodos, camminare insieme. E è una pratica che fa parte della vita della Chiesa, la Chiesa antica, nella tradizione antica. I fedeli, per prendere decisioni, si riunivano insieme. Tutto il popolo, il cosiddetto popolo di Dio, per la vita della Chiesa. E questo cominciava sempre con una preghiera. Di solito la celebrazione dell'Eucaristia, che è la preghiera per eccellenza. Vedete, nel radunarsi, pregare e riflettere, si cammina insieme. Per questo si usa questa terminologia. Sinodo, synodos. È una quindi pratica antica quanto la Chiesa, che purtroppo cammin facendo, dopo lo scisma del 1041 con la Chiesa dell'Oriente di Costantinopoli, 41-42, la Chiesa in Occidente, cosiddetta la Chiesa latina o romana, ha perso cammin facendo questa pratica. La Chiesa ortodossa, la Chiesa in Oriente, ha conservato questa pratica sino oggi. Anche i nostri fratelli protestanti parlano loro quasi, esagero, quasi ogni mese hanno un sinodo. Esagero, ma quasi un anno, cioè quando loro si radunano per riflettere e prendere decisione sulla vita della comunità, dicono che fanno il sinodo. Vedete, questa pratica, dicevo, allora l'abbiamo perso un po' cammin facendo, che la Chiesa ha ritrovato pienamente grazie a Papa Benedetto, al Beato Paolo VI. Ormai santo Paolo VI a ottobre prossimo. Bene, dopo il Concilio Vaticano II, Paolo VI ha voluto riprendere questa pratica molto interessante, bella e significativa nella vita della Chiesa. Così c'è stato il sinodo dell'87, prettamente sui laici. Per chi di voi legge il foglietto, dovremmo leggerlo tutti, e io mi confesso leggo solo i programmi, mi confesso, ma dovremmo leggere tutto, eh? Don Vito è da quasi 6 mesi, mette sempre, c'è la rubrica proprio su Christi Fideles Laici. Ecco, allora vediamo insieme, leggiamo e commenterò, non potremo finire tutto. Comunque,
si vede?
Sì. Esortazione apostolica post-sinodale, come ho detto, dopo il sinodo. Christi Fideles Laici, di Sua Santità Giovanni Paolo II, sottotitolo sulla vocazione e missione dei laici nella Chiesa. Questo sinodo, secondo i teologi e gli osservatori storici, commentatori della vita della Chiesa, dicono che è stato uno dei sinodi più importanti. Il segretario di questo, a ogni sinodo, il Papa nomina il segretario principale, e di solito un vescovo, qualche volta anche un teologo, uno studioso. A questo sinodo era segretario Walter Kasper, che ormai è un cardinale in pensione, è un grande studioso. E Walter Kasper dice che con questo sinodo quasi quasi c'è il riassunto di tutto il Concilio Vaticano II. Leggiamo rapidamente gli inizi. Allora, un'altra parentesi metodologica. Christi Fideles Laici. Perché questo titolo? Ormai lo sapete. Tutti i documenti magisteriali, cioè del Papa o di una congregazione del Vaticano, comincia, e qualche volta anche i vescovi lo fanno, comincia sempre il titolo con le prime parole: i fedeli laici, Christi Fideles Laici, Lumen Gentium, Cristo luce delle genti. Populorum progressio, Paolo VI, enciclica sullo sviluppo dei popoli. Ok? Ecco, tutti i documenti del Santo Padre o del Concilio cominciano sempre il titolo, sempre con le prime parole, dalle prime parole si dà il titolo. Ok? Bene, allora il documento comincia così: i fedeli laici. La cui vocazione e missione nella Chiesa e nel mondo a 20 anni dal Concilio è stato l'argomento del Sinodo del 1987, appartengono a quel popolo di Dio che è raffigurato dagli operai della vigna, dei quali parla il Vangelo di Matteo. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna, accordatosi con loro per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Matteo capitolo 20, versetti 1 a 2. Bene, vedete, il documento comincia proprio con questo episodio, il padrone che manda degli operai nella sua vigna. Chi sono questi operai? Sono i battezzati, siamo noi tutti, siamo noi questi operai. Ma la cosa bella è che il Papa per parlare dei laici, subito inserisce i laici nella vigna del Signore. E vedremo nel primo capitolo la dignità stessa, la dignità dei laici. Bene, comunque, rapidamente, andate anche voi nella mia vigna. Fa rapidamente un commento. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano sulla piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi. L'appello del Signore, commenta il Papa, del Signore Gesù, andate anche voi nella mia vigna, non cessa di risuonare da quel lontano giorno nel corso della storia. Quindi quell'appello ancora di attualità. A chi è rivolto questo appello? È rivolto, dice Papa, il Papa, San Giovanni Paolo II, a ogni uomo che viene in questo mondo. Bene, dice il Papa, San Giovanni Paolo II, che il Concilio Vaticano II è stato proprio una rinnovata effusione dello spirito pentecostale, perché, riprendo San Giovanni Paolo II, mi perdonate la vis polemica, oggi qualche vescovo, cardinale, sacerdote, sicuramente un po' ignorante, attacca il Concilio Vaticano II come se è la disgrazia della Chiesa. Non è mettendosi, mi capite, una talare più lunga. Avete mai visto il cardinale Burke? C'è l'internet qui? Poi ve lo faccio vedere. No, io sto facendo lezione, non sto facendo niente di grave, di cattivo, eh. Per come sa, mai esce subito l'amico suo. C'è l'audio? Sì.
Io dico sì, no. Ma fa niente, comunque vedete di mai. Attenti, eh! È questione di un paio d'anni fa, eh?
È recente,
no, non parlo, esagero. In 7 anni fa c'era ancora papà Benedetto. Il volume è del pannello. Per carità, io non ho niente contro Burke, eh? Forse anche lui non mi conosce, mi ha neanche 2 anni di confondimento. Questo è in Puglia, San Marco in Lanis. Ma il parroco lo conosco pure, lui è un po' così. San Marco in Lanis, in Puglia, a 2 passi da San Giovanni Rotondo. Bene, più o meno avete visto
il volume, non bene, come voi mi avete capito, io non ho niente contro Burke. Bene, questo era una volta l'ingresso dei cardinali, anche vescovi, in chiesa prima della celebrazione facevano un ingresso solenne, poi ritornavano in sagrestia. Non era una sagrestia qualsiasi, erano luoghi grandi. Se andate per esempio a Benevento, la sagrestia di Benevento è quasi più grande della chiesa, della cattedrale, perché c'era bisogno, c'era un certo cardinale Coscia, e che ci teneva molto, questo cardinale Coscia, poi è stato anche segretario di Stato, a tutte queste cose, no? Tanto che fece costruire la dove doveva vestirsi, più grande della chiesa stessa. Ed era una cerimonia. Il vescovo si sedeva un po' in alto, poi venivano, li mettevano, pantofole o non so, rosso e tutto, poi siccome alla pienezza del sacerdozio doveva mettere tutto, come prima si vestono i diaconi, e in più mettere la casula, perché lui ha la pienezza del sacerdozio. Voi capite? Bene. Qualcuno, richiamandosi a queste cose, dice che il Concilio Vaticano II, che ha tolto queste cose, ha rovinato la Chiesa. Io non lo so. Voi vi immaginate un povero come me che non faranno cardinale? Se mi fanno, dove trovo tutti i soldi? Beh, voi mi regalerete l'anello e qualcosa, no? È per ridere. Ma tutti quei soldi, c'è bisogno di questo? Innanzitutto fa caldo. Poi vi immaginate un povero vescovo in Africa. Poi se, vabbè, mi fermo lì. Oh, hanno fatto una trasmissione alla RAI su Papa Francesco 3 mesi dopo che è arrivato, perché non mette le scarpe rosse. Cioè è scandaloso che il Papa non mette le scarpe rosse. Vabbè, io non lo so, non so, no, non mi voglio entrare. Comunque San Giovanni Paolo II, San Giovanni, perché molti di questi citano San Giovanni e San Giovanni Paolo II come il loro papa, no? Il testimone è tutto. San Giovanni Paolo II dice che il Concilio Vaticano II è stato veramente un momento, una discesa dello Spirito Santo. Ditemi. Bene. Allora, il Papa, commentando, ritorniamo al nostro tema, fa riferimento a Gregorio Magno. A Gregorio Magno, San Gregorio Magno, che è stato Papa, ok? Siamo al VII secolo. Gregorio Magno, VII, diceva: guardate al vostro modo di vivere, fratelli carissimi, e verificate se siete già operai del Signore. Ciascuno valuti quello che fa e consideri se lavora nella vigna del Signore. Vedete, proprio l'input che dà San Giovanni Paolo II in questa esortazione apostolica è questo subito: i fedeli laici non sono cristiani di serie B, sono cristiani, punto. E dov'è la specificità dell'essere cristiani? Prendere coscienza che noi tutti siamo lavoratori nella vigna del Signore. Pardon, poi qualche domanda dopo. Allora, in questa assemblea non è mancata una qualificata rappresentanza dei fedeli laici. Questa è una cosa bella. Ad ottobre prossimo ci sarà il sinodo sui giovani, e qualcuno comincia a fare la polemica: ma ci saranno i giovani o i soliti cardinali e vescovi e professori teologi che parleranno al posto dei giovani? Credo che ci saranno i giovani, ok? Credo. Bene, al sinodo sui laici c'erano dei laici e il Papa trova questo molto significativo, questa presenza. Rapidamente, che dice il Papa? Qual è la presenza dei fedeli nella Chiesa e che cosa vuole questa esortazione apostolica dai fedeli? Suscitare, alimentare una più decisa presa di coscienza del dono e della responsabilità che tutti i fedeli laici e ciascuno di essi in particolare hanno nella comunione e nella missione della Chiesa. Come vedete, è un documento che riconosce l'importanza dei laici. Non sono ritornato sull'etimologia, sulla storia che Don Pasquale Basta ci ha offerto, avevamo iniziato, fatto già qualcosa e Don Pasquale ci ha dato più elementi, quindi non faccio riferimento all'elemento biblico scritturistico. Il documento vuole questo. Allora, il significato fondamentale di questo sinodo e quindi il frutto più prezioso da esso desiderato è l'ascolto da parte dei fedeli laici dell'appello di Cristo a lavorare nella sua vigna. State riflettendo un po'. Qual è il vostro ruolo, la vostra presenza nella Chiesa? A prendere parte viva, consapevole e responsabile alla missione della Chiesa, in quest'ora magnifica e drammatica della storia. Dicevo a un mio alunno, che è pure ormai professore, uno dei miei primi alunni in Togo, che è professore a Strasburgo, proprio stamattina gli dicevo: guarda Leonardo, tu è un ragazzo molto intelligente, ma si abbatte facilmente. Tu hai una grande responsabilità nella storia, in questo momento della tua vita. Poi è debole, deboluccio di salute, stava in cura in Francia, poi ormai credo che rimarrà per le cure che qui ha bisogno, però si lascia, dico: guarda che tu, io ho pensato, ma non le lo potevo dire, perché quando lo seguivo i medici dicevano che avrà una vita anche breve, forse meglio no, ma io ho pensato a questo, ho detto: guarda Leonardo, tu hai una missione specifica e devi fare bene le cose, se no risponderai se non lo farai. Non fai bene quello che ti tocca fare. Hai ricevuto dal Signore la fede, una intelligenza, ha una intelligenza al di sopra della media, e tutto questo devi metterlo a servizio. E questo che ci dice, è quello che ci dice qui anche il Papa. Ognuno di noi ha una missione specifica nella vita e in modo particolare nella vigna del Signore. Non è lecito a nessuno rimanere ozioso. L'ozio non è lecito. Bene, poi il Papa riprende sempre, no, uscito verso le 5 del pomeriggio e così via. La voce del Signore risuona nell'intimo dell'essere stesso d'ogni cristiano che mediante la fede e i sacramenti dell'iniziazione cristiana è configurata a Cristo, è configurato a Cristo. Che, quali sono i sacramenti dell'iniziazione cristiana? I nostri catechisti, le nostre... Bene. I sacramenti dell'iniziazione cristiana sono tutti quei sacramenti che ci introducono nella vita cristiana e che ci portano è l'ABCD, l'ingresso proprio della, sono tra virgolette le formalità, non è così, e no, dimenticate questo, da riempire per essere veramente, avere la cittadinanza cristiana. Bene, il Papa dice: con la celebrazione di questi sacramenti noi dovremo prendere coscienza della nostra realtà. È necessario allora guardare in faccia questo nostro mondo, non disprezzarlo, non disprezzare la tua vita, la tua storia e la storia e la vita di coloro che ti stanno accanto. Hai una responsabilità. Io vi guardo in questo momento in faccia, sono responsabile, Elena, della tua vita, sono responsabile, e tu che mi stai guardando sei responsabile della mia vita, della mia felicità. È una responsabilità, ok? È quello che ci dice il Papa. È necessario guardare in faccia questo mondo, non cerchiamo un altro mondo, con i suoi valori, i suoi problemi, le sue inquietudini e speranze, le sue conquiste e sconfitte, un mondo la cui situazione economica, sociale, politica e culturale e così via presentano problemi e difficoltà più gravi rispetto a quello descritto dal Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, che comincia proprio Gaudium et Spes, le gioie e le speranze. Ecco, tutto questo la Chiesa non può, e tu in quanto figlia, figlio della Chiesa, non puoi rimanere indifferente. Ecco il tuo esserci nella vigna del Signore. Questa è l'introduzione. Poi Papa parla rapidamente del secolarismo. Voi sapete questo concetto di secolarismo in che consiste. Parla l'indifferentismo religioso, l'ateismo, cioè un mondo senza Dio. Un mondo che, direbbero in un contesto fuori da questo, chi, ok, se ne frega proprio di tutto quello che è fede, preghiera, messa e altro, ok? Ma noi è la realtà che abbiamo davanti, che abbiamo di fronte, non la dobbiamo ignorare. La dignità della persona umana che è calpestata, oggi direbbe di più il Papa, eutanasia, aborto e tutto, anche il cimitero, voi sapete il cimitero più grande che abbiamo, che il mondo abbia conosciuto, è il Mar Mediterraneo. È una questione anche pastorale, eh? Attenti, è una, no, io non è che perché sono biondo, che dico questo, cioè è proprio una questione che ci interpella tutti, non sembra, ma è così, ok? Ecco, la dignità umana è calpestata, è vero, qualcuno si suicida, no? Sì, anche mettersi in viaggio così, certo che non si i giovani pure dell'Africa o dalla Siria non dovrebbero farlo, ma perché lo fanno? Io se una persona, vedo una persona che vuole buttarsi dal balcone, sono responsabile della sua vita, lo devo fermare se posso, no? Almeno se ho le forze, o chiamare qualcuno, non lo so, ok? Ecco, è anche qui la dignità. Conflittualità, i conflitti. E come, dopo l'analisi di tutto ciò, Gesù è la speranza dell'umanità. La Chiesa sa che tutti gli sforzi dell'umanità che l'umanità va compiendo per la comunione e la partecipazione, nonostante ogni difficoltà, ritardo e contraddizione causati dai limiti umani, dal peccato e dal maligno, trovano piena risposta nell'intervento di Gesù Cristo, Redentore dell'uomo e del mondo. Gesù, ritenete questo per la lezione di oggi. su questa prima parte, questa introduzione. Gesù Cristo, abbiamo di fronte le difficoltà, abbiamo di fronte il mondo. Perché Gesù ci chiama nella sua vigna? Per riportare tutto a Lui. E il nostro operare, Gesù è Redentore dell'uomo e del mondo. Cristo è la nostra speranza, dice la Maddalena. Cristo, mia speranza, è risorto. Per questo la Chiesa sa di essere mandata da Lui come segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. Gaudium et Spes, numero 4. Bene, andiamo rapidamente su questo capitolo. Questa è l'introduzione. La Chiesa è mandata. Dove è mandata la Chiesa? Chi sono quelli che sono mandati? I battezzati. Adesso il Papa rapidamente ci dice nel primo capitolo, che ha questo titolo: io sono la vite, voi i tralci, la dignità dei fedeli laici nella Chiesa mistero. È la parte teologica. L'immagine della vigna viene usata dalla Bibbia e lui vede nella vigna il popolo di Dio. Israele era chiamata la vigna del Signore. Cos'è la vigna? La vigna, insieme al gregge, erano le ricchezze in Israele. Oggi non so, sono i diamanti, non so cosa, la borsa, cosa ha più valore? Abbiamo un finanziere qui che lo può dire. Cosa c'è più di più prezioso sul mercato? O voi quando fate le inchieste o andate a vedere, sono le... va bene, ok? Ecco, la vigna è il popolo di Dio. È la Chiesa. Nell'Antico Testamento, quindi, la vigna è curata. E chi è l'agricoltore? Come abbiamo letto due domeniche fa, è il Signore stesso. È colui che prende cura della Chiesa, del popolo di Dio, una volta di Israele, oggi della Chiesa, quello che Ratzinger chiama il nuovo popolo di Dio. Quindi la prima cosa che dobbiamo subito ritenere è che noi, in quanto laici, siamo membra del popolo di Dio, della vigna del Signore, siamo preziosi ai suoi occhi. Chi sono i fedeli laici? Chi sono i fedeli laici? Il sinodo, i padri sinodali, e scrive il Papa, hanno giustamente rilevato la necessità di individuare e di proporre una descrizione positiva della vocazione e della missione dei fedeli laici. Quello che vi dicevo già quando abbiamo ripercorso un po' l'etimologia, l'origine di questa parola, la definizione che si dava era in negativo. I laici sono coloro che non celebrano la messa, i laici sono coloro che non sono chierici, i laici... No, il sinodo non ha fatto così. Nel dare risposta all'interrogativo, si vede? All'interrogativo, chi sono i fedeli laici? Il concilio, vedete, l'ho messo proprio in grassetto, stampatello. Il concilio, superando precedenti interpretazioni prevalentemente negative, cioè non sono, non è, si è aperto a una visione decisamente positiva e ha manifestato il suo fondamentale intento nell'asserire la piena appartenenza dei fedeli laici alla Chiesa e al suo mistero, e il carattere, pardon, peculiare della loro vocazione. Allora, chi sono? Col nome di laici, la Costituzione Lumen Gentium li descrive, si intendono, Lumen Gentium è il Concilio Vaticano II, si riprende qui, si intende nel secondo capitolo, il popolo di Dio, si intendono qui tutti i fedeli, ad esclusione dei membri dell'ordine sacro e dello stato religioso sancito dalla Chiesa. Ok? Quando noi usiamo laici nella Chiesa, il Concilio Vaticano II prima e Christi Fidelis Laici qui ci dice sono tutti fedeli ad esclusione, non si dice più non sono sacerdoti, no, ad esclusione dei membri dell'ordine sacro e dello stato religioso sancito dalla Chiesa, i fedeli cioè che dopo essere stati incorporati, vi sembra poco? Incorporati, la vite e i tralci sono inseriti, incorporati a Cristo col battesimo, il battesimo, e costituiti popolo di Dio, a loro modo, resi partecipi dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, per la loro parte compiono nella Chiesa e nel mondo nella Chiesa e nel mondo la vigna del Signore, nella Chiesa e nel mondo la missione propria di tutto il popolo cristiano. Che dite? Dopo questa definizione possiamo anche... Don Vito mi ha detto di non stancarvi, che vi ha già stancato oggi proprio con tanti concetti. Credo dopo questo possiamo fermarci. Che dite? Sì? C'è tutto. Bene. Però, permettetemi, andiamo un po' avanti. Già Pio XII diceva i fedeli e più precisamente i laici si trovano nella linea più avanzata della Chiesa. Per loro la Chiesa è il principio vitale della società umana. Quello che in parole semplici i parroci dicono, no? Dove il parroco, i sacerdoti non arrivano, voi arrivate. Perché siete sul posto di lavoro, siete nonne, siete nonni, siete zie, e quindi anche la nipotina fa le confidenze. Ci sono anche i problemi di disoccupazione del nipote, di salute, tante cose. Ok? E non solo sul posto di lavoro, nella famiglia. Ecco, per questo il Papa Pio XII diceva proprio che è nella linea più avanzata della vita della Chiesa e direi della società, e lo dice la società umana. Riteniamo quindi questa definizione, i fedeli laici, non più in negativo, ma sono coloro che sono incorporati con Cristo per mezzo del battesimo. E adesso vediamo rapidamente il battesimo. Il battesimo è la novità cristiana. Non è esagerato dire che l'intera esistenza del fedele laico ha lo scopo di portarlo a conoscere la radicale novità cristiana che deriva dal battesimo. Il battesimo ci rigenera alla vita dei figli di Dio. si unisce a Gesù Cristo e al suo corpo che è la Chiesa. Si unge nello Spirito Santo, costituendoci templi spirituali. Che bello! Per questo, lo cita anche il Papa, ma forse io vado troppo avanti, vabbè, vado piano. Agostino, prima Gregorio e Massimo di Torino diranno: prendi coscienza di ciò che sei diventato col battesimo. Bene, figli nel Figlio col battesimo, il santo battesimo, col santo battesimo diventiamo figli di Dio nell'unigenito Figlio Gesù Cristo. Ma cosa c'è di più grande? Col battesimo. Gianluca, Don Gianluca, diceva sempre, no, appena nato, sua nonna diceva, no, voi dovete battezzare Gianluca subito, il futuro Don Gianluca, no? Se no tenete una bestia in casa, insomma, un animale, come si dice nel napoletano? È così? Bene, così si diceva, bene? Ecco, figli nel Figlio, è lo Spirito che costituisce i battezzati figli di Dio, nello stesso tempo membra del corpo di Cristo. Noi sappiamo chi sono i fedeli laici, incorporati in Cristo. Come? Per mezzo del battesimo. Cos'è il battesimo? Col battesimo diventiamo figli dell'unigenito Figlio, figli nel Figlio, e per la forza dello Spirito Santo. Noi, la Chiesa, noi tutti battezzati, siamo tempio dello Spirito Santo. I padri dicono lo Spirito Santo è l'ecstasis di Dio, cioè Dio che esce da se stesso e si fa presente al di fuori di se stesso. Come lo realizza? È nello Spirito, con la presenza dello Spirito, che è la presenza di Dio in me. Non so, come si canta il rinnovamento, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Come Cristo fa a vivere in me se non c'è lo Spirito? Ecco, figli nel Figlio, nel battesimo per mezzo dello Spirito. Con il battesimo siamo diventati un solo corpo, rigenerati come figli nel Figlio. I battezzati sono inscindibilmente membri di Cristo e membri del corpo della Chiesa. Questo è il Concilio di Firenze. Siamo a 1470 circa. Il battesimo significa e produce una incorporazione mistica, ma reale, mistica ma reale, al corpo crocifisso e glorioso di Cristo, di Gesù. Cosa c'è di più grande come dignità? Sapete perché? No, io non sono contro, è patrimonio della Chiesa, sono le cose più belle. A Dio, giustamente, come dicono, dobbiamo offrire ciò che c'è di più bello, o no? Vi racconto, come non doveva essere pesante, no? C'era un padre, un genitore, un padre, aveva due figli. Uno era molto intelligente e bravissimo, l'altro proprio non capiva niente, ok? E andò dal parroco: signor parroco, lei mi deve dare una mano, ho due figli. Hai visto? Qui nessuno di voi si chiama Genoveva, no, loro sono maschi. Idelfonso. Vedi, Ildefonso è così intelligente che il signor parroco mi deve dare una mano. Bisogna mandarlo a studiare all'università, a grandi scuole. Invece Graziano, zero. Allora ve lo do, può diventare anche prete. No. Allora giustamente il parroco dice: no, io voglio piuttosto Ildefonso, ciò che c'è di più bello, di più adesso vedete sono clericale, eh? Bisogna darlo a Dio. No, non è così. Bene, io accetto che si dia al Signore, e anche il sacerdote deve vestirsi bene per celebrare, e guai a questa sciatteria, altari sporchi. Avete mai visto? Noi la nostra parrocchia, su questo veramente è una cosa molto bella e positiva. Io quando visito alcune parrocchie, non solo nella diocesi, anche fuori, dalla mia esperienza, ho girato molte parrocchie, così, prima giravo pure col vescovo, ero segretario di un vescovo, non potete immaginare, alcuni parrocchi sono così sporchi. Io una volta ho messo, da quel momento, appena ordinato prete, mi hanno chiamato per celebrare a Bari, non vi dico quale parrocchia, di corsa perché il parroco non c'era, e il parroco della cattedrale dove ero, pace all'anima sua, è morto, Don Tonino, mi mandò a celebrare da questo vecchio parroco e mi hanno dato un camice. Guardate, sull'altare sentivo proprio, era così, puzzava, che sentivo già che non andava. Non potete immaginare, dopo la messa, e voi direte: ma è un africano che si esprime così? Vi dico, è vero. No, scherzo. Dopo la messa non è finita, cioè sentivo la puzza ancora addosso. Ho fatto, tornato a casa, ho cambiato tutto, ho fatto subito la doccia, ma mi è rimasto proprio, veniva. Non lo so, ma quel parroco è troppo sporco. Il calice, mamma mia, ho messo il vino proprio, mi sto confessando, non l'ho mai confessato, ho messo poco vino per non, eppure essendo diventando il sangue di Cristo, ho voluto bere pochissimo. E il manutergio non ne parliamo, c'era il manutergio che faceva funzione di purificatorio. Bene, no, quello che, ok, bene, è vero. Torniamo alla lezione. Al Signore bisogna offrire ciò che c'è di più bello, di più grande. Però ciò che c'è di più bello, di più grande, è l'essere diventati figli nel Figlio. È col battesimo essere incorporati alla vita di Cristo. Non c'è nulla di più grande. Nulla di più grande. Nulla di più grande. Ok? Col battesimo e i sacramenti che celebriamo siamo templi vivi e santi dello Spirito. Ecstasis di Dio, la presenza di Dio in noi per mezzo dello Spirito. Siamo verso la fine, rapidamente. Quindi col battesimo, quello che voi sapete, ripetiamo sempre, e il Christi Fidelis Laici ce lo dice: partecipi dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Gesù Cristo. E questo dove lo troviamo? Nella lettera di San Pietro, la prima lettera, capitolo 2, versetto 4 a 5, versetto 9. Dice Pietro, l'apostolo: stringendovi a lui, pietra viva, rigettate rigettata, pardon, dagli uomini, ma scelta e preziosa, scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo col battesimo, per offrire sacrifici spirituali. Ecco il sacerdozio, sacrum facere, rendere santo, portare il profumo di Dio nelle cose, ok? Per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Ma voi siete stirpe, altro che la regina Elisabetta. Ah, anche lei è battezzata, anglicana, bene. Ah, è lei il capo della chiesa anglicana, eh? O come si è? Vabbè. Un sacerdozio santo, va bene? Stirpe eletta, un sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami, ecco la profezia. Quindi sacerdozio santo, sacerdozio, sacerdozio regale, la regalità, popolo acquistato perché proclami la profezia, le opere meravigliose. Bene, vi vedo stanchi, ritorneremo su questo, ma diciamo almeno, bene, Sant'Agostino, la dignità battesimale, i fedeli laici partecipano per la loro parte al triplice ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo. Commentando il Salmo 26, Sant'Agostino scrive: Davide fu unto re. A quel tempo si ungevano solo il re e il sacerdote. In queste due persone era prefigurato il futuro unico re e sacerdote, Cristo, e perciò Cristo viene da Crisma. Non solo però è stato unto il nostro capo, ma siamo stati unti anche noi il suo corpo. Vedete? Davide, noi abbiamo addirittura ricevuto più di Davide, anche noi il suo corpo. Perciò l'unzione spetta a tutti i cristiani, mentre al tempo dell'Antico Testamento apparteneva a due sole persone, il re e il sacerdote. Appare chiaro che noi siamo il corpo di Cristo dal fatto che siamo tutti unti e tutti in Lui siamo Cristi e Cristo. Che grande Agostino, solo lui può scrivere queste cose. Perché in certo modo la testa e il corpo formano il Cristo nella sua integrità. Sapete cos'è qui la testa? È Cristo. Il corpo siamo noi. E lì Agostino parla del Cristo totale. Il Cristo totale è Cristo capo e la Chiesa corpo. Per questo ho finito veramente, credo, Padre Pio, che forse non aveva mai letto questo di Agostino, ma è santo, diceva che lui entrerà in paradiso, non entrerà fin quando l'ultimo dei suoi figli spirituali non sarà e non entrerà in paradiso. Quindi lui sarà ad aspettare i suoi figli spirituali. Vedete? Il Cristo totale che si ricompone. Che si ricompone. Ecco quello che noi siamo, altro che. Adesso è chiaro? Se è così, c'è bisogno di diventare prete prima di sentirsi cristiano o importante? Ma io sono importante di mio col battesimo, eh? Ho la più grande dignità, altro che sangue blu. Bene, ci fermiamo. Due. Può fare due domande? rapida. Sì. Sì, questo problema ritorna, ho capito.
Si suicida, no? Come fai tu? Quello che si suicida probabilmente c'è dietro le spalle una famiglia che non l'ha seguito.
Non è detto, è complesso. È complesso, è una cosa molto complessa. Il suicidio, eh?
Però io ti chiedo queste cose.
Beh, un attimo. Chiaro. Il battesimo dei bambini è una questione che ritorna sempre, molto semplice. Innanzitutto la Chiesa segue a un cammino pedagogico. Ricordatevi, prima di sposarsi, oggi almeno si ricorda, mentre prima non c'era bisogno perché le nostre famiglie sono cristiane, si vive e basta, bene, si fa il corso prematrimoniale, che è una cosa molto bella, molto interessante. È utile per i futuri sposi. Nel fare il corso prematrimoniale, io ho il mio modo di vedere le cose, eh? Oggi esageriamo, sociologia e psicologia. Andiamo alla sostanza. Psicologia e sociologia sono le premesse, ma non è la sostanza. Molti corsi prematrimoniali fanno di sociologia, psicologia la sostanza. No, come anche i vostri catechismi che fate a volte, quando i bambini non sanno l'atto di dolore, non sanno il Padre Nostro, a che serve il catechismo? Andiamo alla sostanza, disegnini non servono a niente se non portano alla fede, perdonatemi la critica, eh? Allora al corso prematrimoniale si coscientizza già la coppia che l'educazione alla vita cristiana non è un optional, non è una cosa facoltativa, è utile, è fondamentale. E si chiede, prima del matrimonio si fa il cosiddetto processetto nel gergo ecclesiastico matrimoniale. Al processetto una delle domande che si fa sia a lui che a lei: darete al vostro bambino, se Dio vi darà un figlio, alla prole, una educazione cristiana? Lo farete battezzare? Se dicono di no, secondo la norma del matrimonio della Chiesa, non dovrebbero sposarsi. Molti non lo sanno. La sala è la prima cosa che è prenotata. E poi noi anche sacerdoti a volte perdiamo tempo a fare sociologia e psicologia. Bisogna dire queste cose. Vedete, altro che Burke, io sono più fondamentalista di Burke. Lui è fondamentalista solo con il vestito. Bene, ecco, queste cose bisogna dire. Non si dà da mangiare a un bambino, si dà da mangiare. E qual è il cibo, la cosa più bella, se non il battesimo? È utile, ma il genitore deve poi educare. Sì, è tardi. No, sono d'accordo. L'educazione è importante. No, sono d'accordo. L'educazione alla fede. L'educazione, anche prima del battesimo, per questo fate catechisti battesimali, anche per attirare, per coscientizzare.
Cosa?
Lo so.
Dovrebbero.
Mi dispiace, io non è che ti voglio però è giusto porsi queste domande, no?
Sì, sì, sì. Ma ho risposto, spero. No, il battesimo è utile, non è inutile, è utile, ma è una questione di educazione.
Io quello dico, se la famiglia poi
Non venga, io preferirei fare il prete talebano in quei casi, cominciando da buonasera, che voi catechiste, no, cioè questa è la grazia data così. Non è la chiesa, non è una stazione di benzina, ma diamo a volte questa impressione.
Tante cose ci sarebbero da dire, come